nostre Bibbie, nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 22. Leggeremo dal primo versetto. Apocalisse 22, dal primo versetto. Benedica il Signore la sua parola. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolte all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce, di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veritiere. E il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Ecco, sto per venire. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Fin qui la parola del Signore. Per certo, questo libro dell'Apocalisse è veramente estremamente meraviglioso. È bello da meditare, da studiare, perché questo libro ci parla di eventi futuri che ancora dovranno accadere, ci parla dei giudizi di Dio che avverranno ancora sulla terra, ci dà una zoomata sulle cose del cielo, sulla vita eterna. È un libro veramente meraviglioso. Ma sapete, è bello parlare delle cose del cielo ed è giusto parlarne, perché questa è la nostra speranza. Amen, fratelli. A noi quello che ci interessa tanto è un giorno arrivare nel cielo e godere l'eternità con il Signore. Ma questa sera, fratelli e sorelle, il soggetto che noi mediteremo è un soggetto molto più vicino a noi in questi giorni. Ed è proprio la parte finale del verso 9 che abbiamo letto alla fine. E cioè che l'angelo disse a Giovanni: adora Dio. Adora Dio. E vorrei dirvi che prima di tutto Giovanni si trovava esiliato, imprigionato in quell'isola Patmos, e lì il Signore gli ha parlato, gli ha fatto vedere appunto quello che abbiamo parlato prima, gli ha rivelato questo libro meraviglioso, tutti questi eventi. E la cosa che mi colpisce è che Giovanni, ormai vecchiarello, ha fatto tante esperienze con il Signore, è stato fianco a fianco con Gesù, addirittura era il discepolo che Gesù amava. Eppure Giovanni davanti alla visione di questo angelo e non mi meraviglia nel giudicare o dire qualcosa di male di Giovanni. Chissà, magari quanti di noi, alla vista di un angelo, anche noi come Giovanni, ci saremmo prostrati davanti a questo angelo. Eppure Giovanni in quel momento si umilia, si prostra davanti a questo angelo. E questo angelo subito lo riprende. Alzati, io sono un servo come te, adora Dio. E sapete, pensavo, che cosa vuol dire adorare, adorazione? Adorare significa manifestare un rispetto religioso verso una persona riguardata come divina. E ad esempio, quando Cornelio fece chiamare Pietro e Pietro andò da Cornelio, cosa fece Cornelio? Quando vide Pietro, si inginocchiò davanti a lui. E anche Pietro in quel momento lo ha fatto alzare. Io sono un uomo come te, alzati. E che dire ancora, quando Gesù era, quando Pietro camminò sulle acque e poi guardando, vedendo il vento, ebbe paura e mentre affondava, conosciamo la storia, gridò al Signore Gesù e Gesù lo afferrò per la mano. E la Bibbia dice che quando salirono sulla barca, il vento si calmò. E questi discepoli cosa fanno? Allora quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: veramente tu sei figlio di Dio. Quindi l'adorazione era un senso di rispetto e riverenza davanti a colui che magari in quel momento si pensa: questo è un personaggio più grande di me. Ecco, e Giovanni si prostra davanti a questo angelo e l'angelo gli dice: alzati e adora Dio. E vorrei dirvi, cari nel Signore, che noi siamo qui questa sera e non abbiamo niente che rappresenta qui il Signore, perché la Bibbia dice che Dio è spirito e noi siamo qui e stiamo adorando il Signore in spirito e verità, perché Dio è qui in mezzo a noi. Ma la prima cosa che vogliamo vedere in questo verso: quando noi dobbiamo adorare il Signore? E guardando un po' la vita di Giovanni, oserei dire: noi dobbiamo adorare il Signore sempre. Non sto dicendo che mentre siamo sul posto di lavoro dobbiamo lasciare il lavoro e andare a inginocchiarci, ma il nostro cuore può essere sempre in comunione con il Signore. Il nostro cuore può essere sempre prostrato in comunione con il Signore. Il nostro cuore può essere sempre in pieno contatto con Gesù. E qui la Bibbia, la parola del Signore, ci dice nel primo comandamento: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo e qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché il Signore, il tuo Dio, io sono il Signore, il tuo Dio, e sono un Dio geloso. E poi Mosè, sempre nel capitolo 34, cita questi versi: tu non adorerai altro Dio, perché il Signore, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. E vorrei dirvi che questa è una cosa meravigliosa, che Dio è geloso dei suoi figli. E credo che come genitori anche noi, se pensiamo un po' ai nostri figli, guai chi ce li tocca. Abbiamo un senso per i nostri figli, e se sono piccoli e se sono adulti, abbiamo come genitori un senso di protezione, di responsabilità. E Dio, che è Padre misericordioso e lento all'ira e di gran benignità, è qui questa sera per dirci che l'adorazione spetta a Lui sempre, perché Egli è un Dio geloso. Non siete contenti che Dio è geloso di voi, ma di una gelosia bella. E questo ci deve fare riflettere davanti al Signore, e magari prima di fare qualche decisione e prima di sapere se stiamo facendo una cosa giusta o una cosa sbagliata, e magari metterci davanti a Dio in discussione e dire: Padre mio, Tu che sei un Dio geloso, io che sono un Tuo figliolo, guida i miei passi. Questa è l'adorazione che io e voi possiamo e dobbiamo offrire al Signore del continuo, perché Dio è un Dio santo, è un Dio geloso. E vorrei dirvi, parlando anche di Abramo, Abramo aveva un rapporto con Dio meraviglioso, e sappiamo tutti la storia che Dio lo chiama ad uscire da Ur dei Caldei, dal suo paese, dai suoi parenti. Si incamminò per una strada che ancora nemmeno lui sapeva, ma il Signore ci fa vedere nella sua parola che è stato con lui in tante circostanze. Abramo ha offerto al Signore, ha costruito degli altari, e Abramo, come uomo di Dio, stava aspettando per anni ed anni ed anni un miracolo da parte del Signore. E questo miracolo, che ritardava, a volte veniva messo forse un po' in discussione, e magari Abramo nel suo cuore chissà quante volte si sarà domandato, chiesto: Signore, quando mi rispondi? E quando mia moglie mi darà un figlio? Ma vorrei dirvi che in quel tempo, in tempo di dura prova, noi dobbiamo continuare ad adorare il Signore, ad aspettare i tempi di Dio, anche se non è facile. Sì, perché il Signore è colui che dice nella sua parola: io medito per voi pensieri di pace, per darvi un avvenire e una speranza. Vogliamo che Dio pensi per noi, perché i pensieri di Dio sono più alti dei nostri, le sue vie sono più belle delle nostre vie, i suoi progetti per la sua Chiesa sono i migliori, anche se ci sarà un tempo di attesa e forse anche un tempo di dura prova, come lo è stato per Abramo. Sì, perché Abramo e Sara aspettavano questo miracolo. Poi il miracolo arriva, nella sua vecchiaia Sara dà un figlio ad Abramo, Isacco. E poi, mentre Abramo gode di questa gioia, di questo miracolo, il Signore lo chiama: Abramo, Abramo, eccomi, Signore. E gli dice il Signore: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco. Dio gli sottolinea tutto. E va nel paese di Moria e offrirò là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Dopo che Abramo ha aspettato per anni questo miracolo, mentre magari si trovava nella gioia, ecco che arriva una dura prova. E la Bibbia non dice che Abramo si disperava o ha fatto obiezioni al Signore. La Bibbia dice che Abramo si alzò di un buon mattino e sellò il suo asino, prese con sé due servi e suo figlio e si incamminò. Il terzo giorno di questo viaggio arrivarono nel luogo che Dio aveva stabilito per lui. E poi Abramo disse a questi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là, adoreremo e poi torneremo da voi. E Abramo, anche in questa prova, adora il Signore, perché il suo cuore, fratelli e sorelle, era in piena comunione con Dio. Io credo che nella vita, se possiamo passare certe difficoltà, magari anche dure, è solo merito del Signore. E noi cosa dobbiamo fare nell'attesa? Vogliamo continuare ad adorare il Signore. Non è facile, ma vogliamo avere fede nel Signore. Abramo dirà più avanti, lo scrittore all'Epistola degli Ebrei, credeva per fede che Dio glielo avrebbe dato come una sorta di risurrezione, ma Abramo, in quel momento che Dio lo chiama, non contesta, ubbidisce al Signore. E la Bibbia, la parola del Signore, dice che l'ubbidienza val meglio, val più del sacrificio. E Abramo va, sale con Isacco, Abramo collabora con il Signore anche nella prova, collabora preparando l'altare, collabora preparando la legna, collabora legando Isacco e mettendolo lì. Fratelli e sorelle care, Abramo non sta collaborando con il Signore perché Dio gli ha detto: Abramo, vai in quel posto e parla di Gesù, evangelizza, vai e prega nel nome del Signore, i malati guariranno. No, Abramo, mi devi offrire tuo figlio. E Abramo non contesta, Abramo in quella prova collabora. E vorrei dirvi che la nostra collaborazione con il Signore non deve essere fatta di lamenti. E parlo io per primo, quante volte ci siamo lamentati davanti a tante difficoltà. Ma Dio questa sera dice a me e a voi, anche nella prova più dura, impariamo ad adorare il Signore, perché il Signore è colui che dimora dentro di noi. A volte ci dimentichiamo che Dio dimora dentro di noi, che noi siamo il tempio dello Spirito Santo, ma Dio è con noi. Dio è con noi. E in un tempo di prova così dura vogliamo collaborare con il Signore. Abramo prepara l'altare, la legna, mette suo figlio su quest'altare e mentre è pronto a scannare suo figlio, Dio lo ferma. Non fare del male al ragazzo, non stendere la tua mano, perché ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. E poi Abramo si voltò e vide un montone impigliato per le corna e offrì questo montone. E Abramo chiamò quel luogo Yahweh Ire, che vuol dire: al monte del Signore sarà provveduto. Oh, gloria a Dio! Fratelli e sorelle care, sembra scontato quello che diciamo, ma se io e voi ci siamo legati a questo grande Dio, se io e voi crediamo veramente alle promesse che stanno scritte nella parola di Dio e se crediamo veramente che la Bibbia è parola di Dio, vogliamo imparare a collaborare con il Signore senza buttarci troppo giù. E io non valgo niente, e io sono così, e io sono fatto male. Lo sappiamo come siamo fatti. Non vogliamo fare spazio al diavolo, ma vogliamo invece proclamare che insieme a Gesù noi, Chiesa del Signore, siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Siamo più che vincitori perché un agnello è stato immolato al posto nostro. Abramo è stato risparmiato da quella prova, ma Dio no. Dio ha dato suo figlio mentre Abramo collaborava e poi godeva ancora della gioia di suo figlio. Dio ha stabilito: io no, io darò mio figlio per un mondo perduto. Ed ecco perché io e voi oggi possiamo dire insieme allo Spirito Santo: grazie Signore per l'opera di salvezza che hai compiuto nella nostra vita, perché al monte dell'Eterno, al Golgota, è stato provveduto un agnello perfetto, senza difetto né macchia, e Dio non se l'è tenuto stretto, ma Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia, non perisca, ma abbia vita eterna. Al monte dell'Eterno, fratelli, sorelle, nella prova più dura, al monte dell'Eterno sarà provveduto. Non se io e voi ci allontaneremo dal Signore, non se io e voi fuggiremo come fece Giona, non se io e voi ci nasconderemo sotto la sabbia o nelle tenebre o prenderemo qualsiasi cosa, per qualsiasi scusa per stare lontani da Dio, ma al monte dell'Eterno Dio opererà. E se siete d'accordo dite amen, perché al monte dell'Eterno sarà provveduto. Sì, gloria al Signore. È colui che certamente Dio benedirà se noi staremo e staremo in comunione con il Signore. E poi i tre amici di Daniele adorarono il Signore. Ci fa vedere la parola che questi giovani insieme a Daniele non si sono contaminati con i cibi del re, con le vivande del re, ma sono rimasti fedeli al Signore. E vorrei dirvi che se io e voi ci vogliamo impegnare a rimanere fedeli al Signore, è possibile. E ci dobbiamo aspettare di tutto, perché il nemico, al nemico gli darà fastidio se io e voi vogliamo adorare il Signore. E che gli dia pure fastidio. Noi vogliamo continuare a servire questo Dio. Questi tre amici erano lì, prima erano stati ammaestrati per servire al re, e poi al capitolo 3 li troviamo pronti a superare anche loro una dura prova. Il re Nabucodonosor fece erigere una statua altissima, tutta d'oro, simbolo di potere, del suo potere. E c'era un ordine ben preciso. In quell'inaugurazione di questa statua sono stati invitati tutti, e c'era un ordine ben preciso che chi non si sarebbe prostrato e gettato a terra e adorare questa statua sarebbe stato gettato nella fornace ardente. E poi, davanti alle minacce di questo re, perché poi i tre amici di Daniele non si inchinarono davanti alla statua, ovviamente, e davanti alle minacce di questo re, questi tre amici che adorarono del continuo il Signore, fratelli, non sottovalutiamo questo. Adorare del continuo il Signore ci darà la forza di superare le prove di ogni genere. E se io e voi questa sera siamo qui, non è perché siamo stati uno più bravo degli altri, ma perché il Signore è stato buono con noi e ci ha dato la forza di lodarlo e benedirlo anche forse in qualche prova particolare. Questi tre amici risposero così al re: il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente, dalla tua mano, re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. E sappiamo tutti noi la storia: questi tre uomini sono stati gettati nella fornace e la fornace è stata accesa 7 volte ancora più forte. Sono stati legati, gettati in quel fuoco. E prima di questo, nel loro cuore c'era una vera adorazione verso Dio. Ecco perché hanno risposto in quel modo al re. E poi, benedetto il nome del Signore, il re stesso, mentre guardava in quella fornace, vide 4 uomini sciolti che camminavano in mezzo al fuoco. Oh, benedetto il nome di Gesù. Non dice forse la parola del Signore che anche se io e voi dovremmo attraversare per il fuoco non ci consumerà, perché il Signore è colui che ci proteggerà. Il Signore è colui che verrà in nostro aiuto, in nostro soccorso. A volte i torrenti sono scesi forti nella nostra vita, forse ci hanno un po' smosso, ma noi siamo qui ad adorare il Signore. Forse qualche altra volta abbiamo attraversato il fuoco e forse abbiamo detto: Signore, brucia questa prova, ti prego Signore, se è possibile liberami da questo calice. E forse a strattoni, a spintoni, piangendo, mezzi rotti, col cuore a pezzi, siamo tornati nella casa del Signore, abbiamo continuato a lodare Dio e io e voi siamo qui e possiamo dire che il nostro Dio ci ha risparmiato dal fuoco. E vorrei ricordarvi che prima di tutto c'è un fuoco che Dio ci ha risparmiato per l'eternità, è il fuoco dell'inferno, che non è cosa di meno. E quando penso com'era la mia vita senza il Signore, destinata all'inferno, e oggi la penso con Gesù, che un giorno lo vedremo faccia a faccia come Egli è, io voglio dire: Signore, dammi la forza, anche se un giorno ci sarà il fuoco a bruciare nella mia vita, dammi la forza, perché voglio lodarti, onorarti, come fecero questi tre amici di Daniele. E se io e voi continueremo nella prova ad adorare il Signore, Dio verrà. Ci sarà il quarto uomo, che poi non è il quarto ma è sempre il numero uno. Verrà Lui in nostro soccorso, verrà Lui a liberarci. E quando sono stati tirati fuori questi uomini, erano belli puliti, i vestiti non erano bruciati e non puzzavano nemmeno di fumo. Quanto è glorioso il nome del Signore, sì. E poi, se io e voi saremo fedeli al Signore e continueremo ad adorarlo anche nella prova più fitta, io e voi faremo una cosa buona. Sapete perché? Perché il nome di Gesù, il nome del Signore, verrà innalzato. E in questa circostanza, immaginate un po', questo re Nabucodonosor, un re malvagio, lui stesso disse queste parole: benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach e di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno, ascoltate attentamente, se ne è accorto Nabucodonosor, che hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine del re, non hanno avuto paura nemmeno di me, diceva Nabucodonosor, non hanno avuto paura, attenzione, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro. E cari nel Signore, io e voi, non c'è bisogno a volte nemmeno che diciamo, sai, io sono un cristiano evangelo pentecostale e vado nella chiesa in via San Giuseppe. Se io e voi impareremo ad adorare il Signore, sempre del continuo, se ne accorgeranno anche quelli di fuori. Se nella prova forse ci lamenteremo di meno e pregheremo di più, magari un nostro collega di lavoro che forse saprà la nostra situazione e ci vedrà sereni, ci vedrà forse canticchiare un cantico, ci vedrà che anche nella prova più ardua io e voi continueremo a benedire il nome del Signore, se ne accorgeranno e magari ci diranno: ma tu sei una persona diversa. Qualche volta personalmente mi è capitato, e credo che anche voi vi sarà capitato, fratelli e sorelle, anche gli altri lo vedranno, se io e voi anche nel fuoco continueremo ad adorare il nome del Signore, perché quando siamo scesi nelle acque battesimali abbiamo promesso: Signore, io voglio servirti per vita e per morte, io voglio rinunziare al mondo, al peccato e al diavolo, e voglio rinunziare anche a me stesso, Signore, alle mie convinzioni. E finché saremo qui, cari nel Signore, vogliamo imparare veramente ad adorare il Signore. E poi, avviandomi alla conclusione, Gesù è stato tentato dal diavolo. Gesù è l'esempio perfetto che io e voi dobbiamo seguire. Egli era sempre in comunione con il Padre. Se leggiamo negli Evangeli, lo troviamo di notte sul monte, nel giardino, tutto solo, che pregava, che cercava il Padre. E fratelli e sorelle, permettetemi di dirvi, se lo ha fatto Gesù, quanto più lo dobbiamo fare io e voi? Che dite? Quanto più lo dobbiamo fare io e voi? Vogliamo dire questa sera: Signore, aiutami ad adorarti di più, ad amarti di più, perché a volte ci dimentichiamo, cari nel Signore, soprattutto nei momenti difficili ci dimentichiamo quello che Dio ha fatto per noi fino a questo momento. Gesù è stato condotto nel deserto dallo Spirito e dopo 40 giorni e 40 notti il diavolo andò e lo tentò. Poi a un certo punto gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio, se dunque tu ti prostri ad adorarmi. Sarà tutta tua, gli disse il diavolo. Gesù gli rispose: sta scritto, adora il Signore il tuo Dio e a Lui solo rendi il culto. Oh, fratelli e sorelle, Il mondo oggi è confuso e ci sarà capitato sicuramente quando abbiamo parlato a qualcuno di Gesù e magari ci hanno detto: ma qual è la vera religione? Qual è la vera strada che devo seguire? Qual è la vera Chiesa? C'è tanta confusione, ma la parola di Dio, Gesù stesso, ha la risposta ad ogni domanda. Adora il Signore, il tuo Dio, e a Lui solo rendi il culto. E noi crediamo che Dio è il sovrano di tutto e di tutti, che Egli è il creatore del cielo e della terra. E come possiamo fare a vincere le astuzie del diavolo, le bugie del diavolo, le tentazioni del diavolo? Solo se io e voi ci legheremo strettamente alla parola del Signore, se la mediteremo seriamente, avremo la risposta ad ogni tentazione che il nemico ci metterà davanti, perché la parola di Dio è una lampada al nostro piede, è una luce sul nostro sentiero. E se la parola di Dio è lampada e luce, state certi che noi non inciamperemo, perché la parola di Dio è viva e vivifica tutti coloro che l'ascoltano e che l'accettano nel proprio cuore. E poi vorrei dirvi, cari nel Signore, che Gesù un giorno incontrò una donna samaritana e dopo aver dialogato con lei, Gesù l'ha messa sulla retta via e disse a questa donna: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori, Dio e Spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. E vorrei dire, se c'è qualcuno qui, forse per la prima volta o per le prime volte, e magari sei convinto, hai le tue idee e stai pensando: ma a me mi hanno insegnato così, io mi trovo bene così, voglio continuare a frequentare dove frequento, voglio, io sono affezionato a quella religione, sono affezionato a quel santo, sono affezionato. Qui il Signore non dice: fate come volete. Dio prima di tutto cerca veri adoratori, e questi veri adoratori, dice, bisogna, è un ordine di Dio. Io e voi non possiamo pregare Dio come ci pare e piace a noi. Bisogna adorare Dio in spirito e verità. E vorrei dirvi che Dio è qui in mezzo a noi e vuole liberarci forse dalle catene, vuole aiutarci a continuare a confidare in Lui e vuole donarci la forza se forse abbiamo perso la speranza, se forse stiamo pensando che ormai è troppo tardi. Non è mai troppo tardi. C'era quel ladrone sulla croce che all'ultimo, proprio all'ultimo, ha detto a Gesù queste parole: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli disse: in verità ti dico che oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Oh, non perdere la speranza, amico, amica, fratello, sorella, non perdiamo la speranza, perché l'Iddio che io e voi serviamo è l'Iddio che vive e dimora dentro di noi. E all'inizio abbiamo letto tante cose belle parlando del cielo, ma quello che è importante oggi per noi, mentre pensiamo alle cose del cielo, e finisco, è adorare del continuo il Signore. E come dice il salmista nel Salmo 95, vogliamo tutti quanti accettare questo invito. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui Egli ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Giovanni, alzati in piedi, non ti prostrare davanti a nessuno e adora Dio del continuo. Ci vogliamo alzare in piedi, fratelli, sorelle. Gloria al Signore. E vogliamo adorare il Signore.